Buonasera, buonasera, un saluto. Questo è il Giusto Clima in onda come tutti mercoledì sera dalle 21 alle 22 in redazione Sara Milanese, Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia e Gianluca Ruggeri. Buonasera Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentrovate, bentrovati.
Buonasera, allora i nostri contatti clima@radiopopolare.it per le vostre mail e poi contatti per la diretta diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail 3316214013 per sms, telegram e anche whatsapp da qualche tempo a questa parte, quindi ci potete scrivere e poi ci sono i contatti di Enostra. Quali sono?
info@enostra.it è la mail che ovviamente è disponibile sempre, potete scrivere per qualsiasi tipo di richiesta, poi eventualmente questa viene dirottata a chi di dovere. E poi abbiamo il numero verde che è 800-593-266 ed è attivo questo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Ovviamente tutti i riferimenti li trovate poi comunque sul sito www.enostra.it.
E a proposito di Enostra, e prima di qualsiasi cosa, com'è andata l'assemblea dei soci di cui abbiamo parlato?
Ah, molto bene, direi, nel senso che mi sembra che ci fosse un clima molto cordiale e poi non è difficile essere contenti quando i dati del bilancio sono così positivi come sono stati quest'anno. La cooperativa si sta consolidando, secondo me è venuta fuori bene l'idea di una squadra che lavora compatta, ciascuno con le sue responsabilità e i suoi compiti, e anche il tipo di domande che arrivavano erano domande soprattutto appunto qui si chiedeva dettagli e informazioni, ma non erano mai critiche distruttive, quindi è stata una bella mattinata intensa, perché sono state 4 ore di presentazione e discussione, però molto bella, sì.
Noi questa sera facciamo solo 56 minuti, di che cosa parliamo?
Ah, parliamo delle tecnologie di cattura e sequestro del carbonio, di cui in realtà non parliamo quasi mai, ne parliamo con Lorenzo Sani di Carbon Tracker. Poi parliamo invece di un tema molto, insomma, dei nostri tempi, cioè degli impatti del digitale, in particolare dei consumi energetici del digitale, con Giovanna Sissa, che ha scritto un libro che si chiama Le emissioni segrete. Poi parleremo con Lorenzo Tecleme della moratoria alle rinnovabili che è stata annunciata in Sardegna e avremo anche Duccio Facchini a presentarci il nuovo numero di Altra Economia. Poi, come sempre, la nuova puntata di Climitologia a cura di Sara Milanese e Marianna Usuelli, che stasera non abbiamo ancora salutato.
Ah sì, che li ho salutati, non eri attento, allora non sono in apertura. Ma prima ancora la nostra rassegna stampa. Allora, anche il mese di aprile è stato il più caldo di sempre, siamo al 10° mese consecutivo per cui possiamo dire questa cosa e gli effetti sono evidenti.
Sì, solo negli ultimi giorni abbiamo avuto inondazioni in Texas, incendi in Cile, abbiamo avuto il prosieguo della ondata di calore senza precedenti in Asia e soprattutto poi abbiamo avuto le devastanti alluvioni in Brasile, dove ci sono 85 morti, almeno 85 morti e più di 100 dispersi, con oltre 100.000 sfollati, ma ovviamente il bilancio definitivo si farà solo tra qualche giorno. Non siamo ovviamente nelle condizioni di sapere se ciascuno di questi eventi fa parte di quelli resi più probabili dal cambiamento climatico, serviranno ricerche più approfondite per dirlo, ma sappiamo che il cambiamento climatico normalmente li rende più probabili, diciamo così.
Ecco, intanto nel frattempo c'è chi prende le sue precauzioni.
Eh sì, lo sapevamo già perché è capitato già negli Stati Uniti, ma adesso anche nel Regno Unito c'è questa Nationwide Building Society, che è una specie di banca cooperativa che fornisce finanziamenti per i mutui e ha deciso di non riconoscere più i mutui per l'acquisto di abitazioni in aree che sono a rischio di inondazione. Per il momento questa decisione, almeno secondo la banca, riguarda solo un limitatissimo numero di casi, così dicono loro, ma è ovviamente l'ennesimo segnale importante che sta cambiando qualcosa. E quando pensiamo ai costi della transizione, che sicuramente ci sono, anche se spesso sono più investimenti che costi, dovremmo sempre avere chiaro quali sono i costi della non transizione, ad esempio questi, insomma.
Thank you. Senti, per fortuna arrivano anche delle buone notizie per quanto riguarda invece lo sviluppo delle rinnovabili.
Sì, allora, su questo argomento magari mettiamo un attimino da parte quello che succede nel nostro paese, ne parleremo più tardi appunto con Lorenzo Tecleme, ma intanto oggi è stato pubblicato il rapporto annuale di Ember, che è questo centro studi un po' internazionale sul clima e l'energia. In questo rapporto annuale loro si parla della produzione globale di elettricità e secondo Ember nel 2023 le energie rinnovabili per la prima volta hanno superato il 30% dell'elettricità mondiale come produzione. Questo grazie soprattutto all'energia eolica e fotovoltaica che stanno crescendo entrambe molto rapidamente e il totale delle energie rinnovabili già da un po' di anni sta contribuendo a rallentare la crescita dei combustibili fossili, ma evidentemente ancora non l'hanno stoppata, non l'hanno annullata. Ember già l'anno scorso suggeriva che il 2023 poteva essere il primo anno in cui appunto la produzione globale di elettricità da fossili iniziava a diminuire. Non è stato così, è aumentato anche se di poco, ma è aumentata soprattutto a causa della siccità che, avendo ridotto la produzione idroelettrica in paesi importanti come la Cina, il Vietnam e altri paesi del sud-est asiatico, appunto non ha contribuito quanto ci si aspettava, e quindi c'è stato ancora questo piccolo aumento di fossili, ma speriamo che quest'anno possa invertirsi la tendenza. Come già detto appunto, nello sviluppo di nuove fonti sono soprattutto l'energia eolica e quella solare in grande sviluppo, e secondo Ember sono le fonti di energia, o meglio le fonti di elettricità, in più rapida crescita nella storia. Cioè nella storia del sistema elettrico mondiale non ci sono mai state delle fonti in grado di svilupparsi così velocemente.
Senti, con tutto questo eolico e fotovoltaico diventa sempre più necessario poi sviluppare anche il settore degli accumuli.
Eh sì, lo diciamo spesso, no? Perché eolico e fotovoltaico producono rispettivamente quando c'è il vento e quando c'è il sole, che non necessariamente corrisponde a quando noi abbiamo bisogno di quell'elettricità. Quindi finché hanno una quota piccola nella produzione di elettricità, la si integra senza grossi problemi. Quando questa quota diventa importante, serve accumulare da qualche parte, quando abbiamo la sovrapproduzione, per poi utilizzarlo nel momento del bisogno. In realtà si fa già questa cosa e qualcuno appunto sta già ottenendo alcuni risultati importanti. Ad esempio in California nei giorni scorsi c'è stato un vero e proprio boom della produzione da rinnovabili durante la giornata, ovviamente guidate soprattutto dal fotovoltaico, ben oltre le necessità di consumo. Ma siccome in California negli ultimi 2 anni hanno installato tanti impianti di accumulo a batteria, quindi impianti industriali, grandi capannoni con dentro le batterie, questa energia prodotta in eccesso viene accumulata e poi viene messa a disposizione nelle ore serali del sistema elettrico. Ovviamente nelle ore serali i consumi sono ancora elevati, la produzione da fotovoltaico tende ad annullarsi quando va via la luce solare, e ci sono stati giorni in cui in alcune ore le batterie costituivano la prima fonte di approvvigionamento per la rete californiana, più di tutte le altre. Non stiamo parlando di futuro, ma stiamo parlando di quello che succede già oggi.
Tra le cose che succedono oggi c'è il processo Donald Trump, che riguarda fatti e contesti che sembrerebbero molto lontani da quelli di cui ci occupiamo a Giusto Clima, e invece...
No, ci tocca parlare anche noi di questa roba qua, vabbè. Perché secondo Heatmap, che è un organo di informazione dedicato soprattutto ai temi del clima, attivo da qualche mese negli Stati Uniti, ci sono diverse persone che sono diventate ricche grazie all'industria del petrolio e del gas, che nei primi 3 mesi del 2024 hanno versato più di 6,4 milioni di dollari nel comitato di raccolta fondi di Donald Trump, dopo che nel 2023 ne avevano già versati 6,9. Ovviamente parte di questo denaro è stato utilizzato per coprire le spese legali dell'ex presidente attraverso un comitato di azione politica, si chiamano così, che è stato utilizzato principalmente per le spese legali e ha pagato 70 diversi tra avvocati e studi legali.
Insomma, le aziende fossili non perdono il vizio di cercare di influenzare la politica e l'opinione pubblica.
No, non lo perdono, un vizio antico, lo sappiamo bene. E viene ben raccontato dalle deposizioni che sono in corso in queste settimane al Congresso americano, su cui magari poi torneremo in una delle prossime puntate con un focus. Per l'ennesima volta si dimostra in una sede istituzionale che le aziende fossili hanno orchestrato consapevolmente tante campagne di disinformazione per cercare di, come dire, offuscare un po' il loro ruolo nella crisi climatica. Chissà che questa volta non serva a far prendere al Congresso magari delle decisioni coraggiose di cui tutti avremo bisogno.
Prima di passare la linea al nostro primo brano e poi al nostro primo ospite, abbiamo ancora tempo per un paio di segnalazioni.
Allora, c'è Ultima Generazione, che immagino tutti voi conosciate, che ha in programma una prossima azione l'11 maggio dalle 15:30 a Roma in Piazza Vittorio Emanuele per chiedere un fondo riparazione ai danni delle catastrofi climatiche e, loro dicono, per riportare in vita la democrazia. Le informazioni di dettaglio le trovate per esempio sul canale Twitter o X, come si chiama adesso, di Ultima Generazione, fondo riparazione, trovate le indicazioni. Poi l'altro a cui tengo particolarmente è un articolo lungo e molto interessante che Fabio De Otto, che è stato ospite qui qualche settimana fa, ha scritto per il giornale online che si chiama Lucy sulla cultura. L'articolo si chiama La nostra dipendenza dal petrolio è anche culturale, e Fabio scrive appunto che i combustibili fossili sono la droga dell'umanità dal punto di vista energetico ed economico, ma anche da quello psicologico e culturale. Siamo dipendenti dalla crescita e dall'accumulo. In epoca di crisi climatica abbiamo bisogno però di un cambiamento radicale. Riusciremo a disintossicarci? E se volete la risposta la trovate su, appunto, Luci sulla cultura, scritto Lucy con la C e la Y sulla cultura.
Tra poco andiamo a parlare di carbonio, ti segnalo già un SMS, caro Gianluca Ruggeri, anzi un Telegram, che dice: spero che come tecnologia per il sequestro di carbonio parliate anche della migliore tecnologia attualmente disponibile, ovvero le piante. Dalle corrette pratiche agricole senza arature, lavorazioni invasive del terreno permetterebbero permetterebbero di sequestrare grandissime quantità di carbonio. Cioè, ce lo diciamo al prossimo ospite.
Sì, sì, ma ne parliamo, no, non certo. Ne parliamo stasera, ma ne parliamo spesso. È assolutamente corretto quello che dice l'ascoltatore o l'ascoltatrice. No?
Ascoltatore, Mauro.
Mauro, che ringraziamo. Dopodiché, insomma, non possiamo pensare di cavarcela semplicemente piantando alberi. Sarebbe bello, ma purtroppo non è così.
Willow è l'artista della settimana qui a Radio Popolare, allora noi ce l'andiamo ad ascoltare con la sua Run.
I'm not afraid to die.
Allora, cominciamo questa puntata andando a parlare di decarbonizzazione. Tra le tecnologie che si inseriscono nei piani di decarbonizzazione ci sono quelle di cattura e stoccaggio del carbonio, che consentono di continuare a usare le fonti fossili senza avere però delle emissioni, o almeno così vengono descritte. Noi abbiamo invitato Lorenzo Sani, che è analista di Carbon Tracker per il settore energetico, proprio per capirne di più. Buonasera, benvenuto.
Buonasera e grazie mille per l'invito.
Buonasera Lorenzo, intanto cominciamo da una cosa semplice, che cos'è Carbon Tracker e come si finanzia poi per le sue attività?
Esatto, allora noi siamo, per iniziare, siamo una think tank indipendente e senza fini di lucro, quello che vuol dire che ci occupiamo soprattutto di ricerca e diplomazia con una missione che è quella di accelerare la transizione energetica, influenzando il più possibile i mercati finanziari e politiche nazionali e internazionali. Lo facciamo cercando di mostrare quali sono i rischi e le opportunità della transizione energetica, sia da un punto di vista economico che finanziario. E come siamo finanziati? Siamo soprattutto finanziati da organizzazioni filantropiche e pubbliche, soprattutto europee e americane, tra cui, non so, alcuni nomi possono essere European Climate Fund o Bloomberg.
Allora, ti abbiamo cercato per parlare appunto di queste tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, di cui in realtà noi non parliamo spessissimo qui in trasmissione. Uh-huh. Un nostro ascoltatore, prima che entrassimo in collegamento, ci scriveva che tra queste tecnologie quelle che magari funzionano di più sono gli alberi, no? E in realtà non parleremo di questo, ne parleremo magari un'altra volta. Quali sono invece queste soluzioni tecnologiche e se ci puoi fare un breve riassunto appunto delle possibilità che sono proposte in giro per il mondo?
Sì, certo. Allora, magari iniziamo dal punto che le tecnologie per la cattura del carbonio non sono particolarmente nuove, ecco, sono tecnologie che sono in giro da almeno una cinquantina d'anni e sono state sviluppate con obiettivi che sono molto diversi da quelli che abbiamo detto, ossia per aumentare l'estrazione di petrolio. Perché quello che hanno scoperto è che quando hai a che fare con un giacimento petrolifero che è in esaurimento, se tu inietti CO2 puoi aumentare il petrolio che produci. Quindi è stata un'invenzione, diciamo, delle industrie estrattive. Allora, possiamo dividere la tecnologia in tre settori principali. Allora, il primo è la cattura, quindi gli impianti in cui viene effettivamente catturata la CO2 separata dai vari gas in cui si trova. Tipicamente questo avviene in raffinerie, industrie chimiche, centrali termoelettriche, impianti industriali o raffinerie petrolifere. Poi abbiamo il trasporto, questo può avvenire per gasdotti o fondamentalmente per gasdotti, e idee un po' più future sperando di trasportarla anche con cisterne via autotrasporto o ferrovie. E infine abbiamo lo stoccaggio, che forse è la parte un po' più complessa, che è quella di reiniettare la anidride carbonica che è stata compressa e liquefatta in depositi geologici in modo che rimanga lì per sempre, e questo normalmente dovrebbe avvenire in giacimenti esausti di idrocarburi, perché sono quelli che ci danno la certezza maggiore che una volta che viene iniettata rimanga lì e non se ne esca di nuovo.
Questo tipo di tecnologie rientrano in quasi tutti gli scenari al 2050 di decarbonizzazione, di emissioni nette zero, a partire per esempio da quelli dell'International Energy Agency, ma anche quelli dell'IPCC. Di fatto, al momento, qual è lo stato dell'arte? Cioè, quanti impianti sono stati realizzati e che risultati hanno ottenuto, tenendo conto poi appunto degli obiettivi che ci si dà al 2050, che non è poi tra tantissimo tempo, diciamo?
No, esatto, è un'ottima domanda, perché nonostante si parli moltissimo di questa tecnologia, ad oggi di impianti operativi non ne abbiamo molti. Ce ne sono circa una quarantina di impianti di larga scala, segnoriamo i vari progetti un po' più sperimentali di piccola scala, e per una capacità totale di cattura e stoccaggio di anidride carbonica che è di circa 50 milioni di tonnellate di CO2, e per metterla in contesto sarebbe lo 0,1% più o meno delle emissioni globali, quindi siamo molto lontani da avere un impatto importante. E un'altra cosa, che ritornando a quello che dicevo prima, che è molto importante, che ad oggi l'80% della CO2 che viene catturata viene poi iniettata in questi giacimenti petroliferi con l'obiettivo di aumentare la produzione di petrolio, quindi non ha un impatto climatico, diciamo, particolarmente positivo. E infine si è citato i vari scenari dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, e per mettere un paio di numeri davanti a noi, diciamo che se oggi abbiamo 50 milioni di tonnellate, gli scenari di questa agenzia ci dicono che dovremmo raggiungere circa 1000 milioni di tonnellate entro il 2030. Quindi la strada davanti a noi in teoria è molto ambiziosa.
Molto ripida. E un altro tema importante è quello dei costi, no? Perché i sostenitori di questo tipo di approccio dicono che fino adesso sono stati fatti impianti, diciamo così, pilota, quindi inevitabilmente i costi erano alti, e poi tendenzialmente con il diffondersi di questa tecnologia, come per esempio è successo col fotovoltaico o con l'eolico, i costi dovrebbero scendere. La tua valutazione qual è su questo tema?
Questo è un bel problema ed è un tema abbastanza difficile da discutere, perché comunque ribadisco che ci sono molti pochi impianti ad oggi che operano a larga scala, quindi non è chiarissimo quanto i costi possano ridurre in futuro. Innanzitutto, se guardiamo alla parte di trasporto e stoccaggio, queste sono infrastrutture abbastanza fisse, che non, in cui sappiamo bene come funzionano, sono gasdotti fondamentalmente, e qui non ci sono molte prospettive di miglioramenti. La parte dove ci sono più prospettive, più margini di miglioramento, sono gli impianti di cattura. E per capire i costi dobbiamo, magari faccio un piccolo passo indietro per cercare di capire come, quando è più o meno difficile estrarre l'anidride carbonica da altre soluzioni di gas in cui è. In pratica è molto semplice: più è alta la concentrazione di anidride carbonica, più è semplice da estrarre. Quindi se siamo in un processo chimico in cui c'è un processo di sintesi, abbiamo un gas abbastanza semplice, con poca impurità, è molto più semplice estrarre la CO2, mentre se si tratta di combustione, di gas di combustione, ad esempio una centrale a gas, l'anidride carbonica è molto più diluita, quindi è molto più costoso, oppure addirittura estrarre l'anidride carbonica dall'aria, dove è una concentrazione estremamente bassa, nonostante sia un grosso problema, sarà molto molto costoso. E per quanto riguarda le prospettive, da un punto di vista, con la scala, se aumentiamo di molto la produzione di questi impianti, l'industria imparerà, miglioreranno i processi, la produzione e quant'altro, quindi ci saranno in teoria dei miglioramenti di costo. Però dall'altro punto di vista dobbiamo anche considerare che i nuovi progetti che andremo a sviluppare saranno concentrati, avranno l'obiettivo di raggiungere livelli di cattura della CO2 molto alti, mentre quelli di adesso no, e come dicevo prima, raggiungere livelli di cattura alti comporta costi molto alti. E cito velocemente uno studio di Oxford che ha cercato di guardare praticamente la storia della tecnologia, ha scoperto che ad oggi ci sono stati veramente pochi segnali che possano dirci che questi costi si abbasseranno di molto. Poi, diciamo, si vedrà.
Senti, nei giorni scorsi c'è stato anche un incidente in Louisiana dove c'è una condotta che trasportava CO2 ha rilasciato appunto questo gas in atmosfera. È capitato in passato, ce lo segnala Davide, il nostro ascoltatore, che in un lago in... non mi ricordo
Camerun.
In Camerun era successa una tragedia con un sacco di morti per un rilascio di sostanze appunto come l'anidride carbonica, quindi insomma ci sono anche questi pericoli di malfunzionamento. In particolare tra le aziende che promuovono queste tecnologie c'è anche Eni, che recentemente ha ricevuto l'autorizzazione per la rete di trasporto di CO2 del progetto HyNet Northwest nella baia di Liverpool, proprio nel Regno Unito dove anche tu lavori, e in generale Eni ha progetti ambiziosi anche per l'area di Ravenna. Secondo te sono progetti che hanno reale possibilità di essere realizzati e di dare un contributo significativo, o sono l'ennesima operazione di facciata, di greenwashing, come si dice, di Eni?
È un'ottima domanda. Ed è giusto un po' interpretarla così, perché comunque storicamente la cattura di CO2 è stata utilizzata molto come una strategia di greenwashing dalle varie aziende petrolifere, diciamo. Però c'è anche un fatto che va considerato, che soprattutto per la parte di stoccaggio, se vogliamo sviluppare queste tecnologie, ci servirà basarci su aziende petrolifere, perché sono quelle che hanno, diciamo, l'esperienza, i mezzi per sviluppare questi progetti, che sono estremamente difficili da un punto di vista tecnico, esplorazioni geologiche e quant'altro, e quindi un po' dovremo affidarci a queste aziende. Poi per quanto riguarda questi due progetti, quello in Inghilterra che citavi, HyNet, ha l'obiettivo, diciamo, di catturare le emissioni dall'area industriale intorno a Liverpool, dove ci sono molte industrie, stanno cercando di concentrarsi su industrie chimiche, del cemento, i termovalorizzatori di rifiuti. Quindi da un certo punto di vista queste sono emissioni con cui avremo sempre a che fare, perché la produzione del cemento, l'industria chimica spesso e volentieri non hanno altre alternative. Quindi finché ci concentriamo su questo tipo di fonti di emissioni, dobbiamo farlo, in poche parole, perché non abbiamo molte alternative. Il problema è quando queste tecnologie vengono utilizzate un po' come una scusa per poi continuare lo status quo, che è l'estrazione e l'utilizzo di fonti fossili, di gas e petrolio, come li facciamo adesso. Quindi
questo in poche parole succede purtroppo per tante diverse soluzioni tecniche. Siamo in collegamento con Lorenzo Sani di Carbon Tracker. Abbiamo giusto 30 secondi, quindi ti chiedo veramente un flash, però ci tenevo a farti anche quest'ultima domanda. Il quadro che ci descrivi è abbastanza complicato, no? Non sembrano esserci al momento grandissime prospettive per lo sviluppo di queste tecnologie, con tutta una serie di complicazioni che però, come abbiamo già ricordato, sono spesso nei piani nazionali e internazionali. Questo significa che è impossibile arrivare a una decarbonizzazione completa, arrivare a emissioni nette zero?
Ma direi assolutamente no, perché comunque, come dicevo, nella maggior parte dei settori ci sono alternative, cioè ci sono le rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione e quant'altro. Quindi finché abbiamo una strategia adeguata e ci concentriamo sull'utilizzo di questa tecnologia solo nei settori dove è veramente bisogno, quindi in quel caso possiamo permetterci di pagare il costo aggiuntivo, andrà bene. Comunque spero che funzionerà come deve. Ciao.
Lo speriamo tutti, grazie a Lorenzo Sani di Carbon Tracker, e insomma speriamo di averti ancora ospite ai microfoni del Giusto Clima. Grazie davvero.
Grazie mille, buona serata. We get down to the sound of a singular mind, and we like criminals when criminals are treating us kind. For the subliminal freaks with their invisible style who can't smile, you're on trial. Ah,
I place a bet on a game, knowing no one will score, and break a sweat watching the greats dragging their feet on the floor. Is it ambitiously weak to be proficiently poor and still smile when on trial? But still, it's ace, top, mid, boss, that's pass, pass, sweet. Waste to your superiors to lighten the mood, or kowtow to your inferiors for fear you'll look rude. If you don't, are your interiors as perfectly skewed as mine are? Maybe I'll show you sometime. But oh my god, it's ace! Just look at my face, I'm on top of the world. Of course it is. Why can't we travel in business class? Pass the pot because life is so neat, it can't be beat. It's geese, Latin is decent, not bad. It's alright, yeah.
Quali sono le bufale che riguardano la riqualificazione energetica delle case? Alcune le abbiamo già smentite nelle scorse settimane. Oggi ci soffermiamo sui costi delle riqualificazioni, i costi. Quindi ascoltiamo la nostra Sara Milanese in questa terza puntata di Climitologia, la nostra rubrica di autodifesa dalle bufale climatiche dedicata proprio alla direttiva Case Green.
In questa terza puntata di Climitologie dedicata alla direttiva europea per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, più che smentire delle bufale, riveliamo delle verità che vengono poco valorizzate. Parliamo cioè dei tanti vantaggi che derivano dall'avere delle case più green, cioè a più alta efficienza energetica e quindi a più basso impatto ambientale. Il primo evidente l'abbiamo già citato la scorsa settimana. Avere case meno energivore ci costa molto meno, sia in quanto privati guardando alle nostre bollette, sia in quanto governi guardando al consumo nazionale. Riascoltiamo cosa ci diceva a questo proposito Francesca Andreolli, ricercatrice energia ed efficienza energetica del Centro Studi sul Clima EcoClimate, che ci sta accompagnando nell'analisi di questa direttiva.
La riqualificazione energetica non deve essere vista come un costo sia per le famiglie sia per lo Stato, ma è un investimento per il futuro, nel senso che anche l'inazione ha un costo, e lo abbiamo visto anche in questi due anni che appunto il governo ha dovuto tirar fuori circa 80 miliardi per sostenere l'aumento dei costi energetici, per sostenere le bollette. Una casa in classe A paga una bolletta che è 10 volte minore rispetto a una in classe G.
Non c'è una stima precisa, ma se l'Italia avesse potuto affrontare l'ultima crisi energetica con case più efficienti, il governo avrebbe risparmiato svariati miliardi di euro sui contributi sulle bollette. Rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva europea sulle case green porta però anche altri vantaggi sulla salute e sull'ambiente.
Sì, sia interno che esterno, nel senso che noi non pensiamo anche all'inquinamento locale legato a, per esempio, il riscaldamento. Abbiamo circa in Italia 45.000 morti all'anno legati proprio all'inquinamento locale, quindi non alla CO2, alle emissioni di gas serra. Ci sono poi anche benefici proprio per la salute, per anche i costi sanitari, se andiamo a elettrificare i consumi, a ridurre i consumi. consumi e poi elettrificarli, nel senso di ridurre l'impiego dei combustibili fossili per appunto riscaldare e cucinare all'interno delle nostre case. Oltre al fatto che aumentiamo anche il valore dell'immobile, un immobile appunto ristrutturato si stima possa avere un valore che è circa 40 volte, un 40% in più rispetto a un immobile non ristrutturato, altro appunto beneficio per famiglie e cittadini in generale.
Oltre a quelli già elencati da Francesca Andreolli, ci sono anche altri vantaggi, più piccoli ma rilevanti. Con l'isolamento termico degli edifici si raggiunge anche una miglior insonorizzazione e una miglior tenuta dell'aria delle case, quindi ambienti confortevoli oltre che salutari. Gli economisti ricordano inoltre che dove si fanno delle innovazioni si aprono dei nuovi mercati e che una politica previdente dovrebbe cogliere questi spunti per favorire e sostenere la creazione di nuove figure professionali e nuovi posti di lavoro. Sappiamo che la linea del governo italiano purtroppo non è questa, e che se non fosse per un agguerrito piccolo gruppo di onesti e lungimiranti imprenditori, resteremmo al palo anche questa volta. In questo noi cittadini però abbiamo chiaramente un ruolo, primo fra tutti abbiamo il dovere di informarci e di non cadere nelle trappole della propaganda. Noi proprio su questo cerchiamo di darvi una mano. Ci sentiamo allora di nuovo tra una settimana.
Grazie Sara Milanese e Marianna Usuelli per questa nuova puntata di Climitologie. E adesso cambiamo argomento e andiamo a parlare di un altro argomento che non è molto affrontato, almeno a questi microfoni, almeno qui al Giusto Clima, però è importante, cioè le emissioni legate al mondo digitale. La nostra Marianna Usuelli ha intervistato la professoressa Giovanna Sissa, che insegna sostenibilità ambientale all'Università di Genova e che è autrice del libro Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale, sugli impatti proprio del digitale, un libro pubblicato da Il Mulino un paio di mesi fa.
Quando parliamo di impatti ambientali del digitale, di che cosa stiamo parlando? Ovvero, per fornire agli ascoltatori e alle ascoltatrici un'idea generale, è possibile, diciamo, suddividere in categorie gli impatti del settore digitale?
Certamente, l'impatto nel digitale si articola in tre impatti principali. Sfruttamento di risorse non rinnovabili, per esempio materie prime critiche, inquinamento, e produzione di emissioni di carbonio. Io ho concentrato la mia attenzione nel libro essenzialmente sulle emissioni di carbonio, che in generale si suddividono sempre in emissioni incorporate ed emissioni d'uso. Bene, nel settore digitale le emissioni incorporate sono quelle che derivano dalla produzione e smaltimento di dispositivi individuali come smartphone, computer e apparecchiature di telecomunicazioni in internet e apparecchiature necessarie nei data center per le elaborazioni richieste, e abbiamo dall'altra parte le emissioni operative, che sono le emissioni derivanti dalla energia elettrica necessaria per far funzionare tutto questo.
E qual è, diciamo, la parte di appunto queste categorie di impatti che impatta di più sull'ambiente in termini di impronta carbonica, diciamo?
Dunque, l'impatto complessivo del settore digitale è oggetto di dibattito e ci sono delle forchette abbastanza ampie nel quantificare l'impatto complessivo di carbonio del digitale, che comunque è considerato, riferendosi a dati del 2020 abbastanza consolidati, variabile fra 1,2 gigatonnellate di CO2 equivalente, ovvero di gas serra, a fronte delle 52 gigatonnellate di CO2 equivalente complessive.
Questo proprio a livello globale?
A livello globale, che significa una qualcosa che sta fra il 2,3 e il 4,2% delle emissioni globali. Se fosse uno Stato sarebbe il quarto Stato al mondo, che non è poco. Se pensiamo che il settore è sempre stato considerato intrinsecamente scevro da impronta di carbonio, nella vulgata comune. Le tre componenti che dicevamo, i device di fruizione finale degli utenti, i data center e le infrastrutture di telecomunicazione che costituiscono internet, in qualche caso sono considerate più o meno equivalenti, i tre settori. Sul fatto che le infrastrutture di telecomunicazione siano responsabili grosso modo di un terzo si concorda abbastanza, invece sul peso relativo dei dispositivi finali rispetto ai data center il dibattito è più acceso. I dispositivi finali, per esempio, hanno delle emissioni incorporate più alte perché vengono sostituiti molto spesso, pensiamo agli smartphone che vengono sostituiti ogni 2 anni, bisognerebbe utilizzarli 10 anni affinché le emissioni incorporate fossero uguali alle emissioni operative, usandoli 2 anni invece in percentuale le emissioni incorporate sono più alte delle emissioni operative. Grosso modo comunque sono contributi dei tre settori, sono tre contributi importanti e sono tre contributi che sono destinati a crescere nel tempo perché il digitale è sempre più pervasivo e che sarà sempre più pervasivo non è assolutamente in discussione. C'è anche l'aspetto dell'introduzione dell'intelligenza artificiale a vari livelli che amplifica il problema, nel senso che l'intelligenza artificiale è energivora, richiede potenze di calcolo enormi, hardware specifico e molto, molto potente e anche costoso, e molta energia elettrica, soprattutto nelle fasi di addestramento, ma anche nelle fasi di utilizzo.
E sappiamo che le rinnovabili sono fondamentali per rendere più sostenibile il settore digitale e che al tempo stesso il digitale è anche fondamentale per la transizione, chiaramente. Quindi mi chiedevo che rapporto c'è tra questi due settori e che margine di miglioramento possiamo vedere in questo senso nell'impatto del digitale.
Il rapporto è stretto. Il digitale consente di realizzare le smart grid, le reti elettriche intelligenti che orchestrano l'energia elettrica prodotta da diverse fonti rinnovabili, che va gestita. E di conseguenza senza il digitale non sarebbe possibile avere un utilizzo efficiente delle fonti rinnovabili, e quindi è molto importante. Ovviamente ha una caratteristica intrinseca l'uso dei rinnovabili di abbattimento delle emissioni, quindi deve essere fatta il più possibile, specialmente con della generazione sul posto, ad esempio nei grossi data center, quindi può consentire a sua volta l'uso dei rinnovabili di diminuire l'impatto nelle emissioni d'uso. Ovviamente dobbiamo sempre ricordarci che l'obiettivo finale non sono le rinnovabili in sé, ma è la riduzione delle emissioni. Quindi le rinnovabili vanno viste come un mezzo per raggiungere questo obiettivo, che deve anche raccordarsi con le tempistiche necessarie, con gli accordi di Parigi, affinché gli abbattimenti siano fatti in tempi rapidi per consentire la diminuzione delle temperature secondo quello che è stato stabilito appunto negli accordi di Parigi.
L'intervista di Marianna Usuelli a Giovanna Sissa, che ha appunto da poco dato alle stampe per Il Mulino questo libro che si intitola Le emissioni segrete, l'impatto ambientale dell'universo digitale. E allora Gianluca, andiamo a parlare adesso della Sardegna.
Andiamo a parlare della Sardegna e ne parliamo con la persona migliore che potevamo avere in collegamento, perché abbiamo in collegamento Lorenzo Tecleme, che abbiamo conosciuto come attivista per il clima e poi che anche attraverso l'esperienza di Destinazione COP di oramai 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa, Lorenzo?
Quasi tre.
È diventato giornalista e collabora con diverse riviste, per esempio con Materia Rinnovabile, dove appunto ha scritto della moratoria decisa dalla Presidente della Regione Sardegna sulla realizzazione di impianti rinnovabili. Buonasera Lorenzo.
Buonasera, ciao a tutti e a tutti.
Allora, appunto, tu sei sardo e la Sardegna è sicuramente un posto molto interessante da cui studiare la traiettoria della transizione. Ci fai il riassunto delle puntate precedenti? Com'è che siamo arrivati a questa proposta? Che clima c'è in generale in Sardegna sul tema delle rinnovabili in questi ultimi anni?
In Sardegna esiste storicamente una certa opposizione alle rinnovabili, comitati contro l'eolico e il solare, proposte di moratoria risalgono anche a un quindicennio fa. Nell'ultimo paio d'anni però il fenomeno è esploso fino a diventare veramente trasversale. La moratoria di 18 mesi sugli impianti rinnovabili a terra, approvata dalla Presidente Todde, mette d'accordo il centro-sinistra, che è maggioranza, Todde espresso il Movimento 5 Stelle, il centro-destra, ma anche l'ampio mondo della società civile, dai comitati all'ecologismo, ai sindacati, alla Confindustria, alla stampa locale. Lo stato dell'arte è il seguente: in questo momento sul sito di Terna si segnalano più di 800 richieste di allaccio per nuovi impianti eolici e solari. È stato calcolato che se tutti questi impianti venissero effettivamente realizzati, la Sardegna produrrebbe 11 volte l'energia elettrica che attualmente consuma. Ora, richiedere l'allaccio a Terna è solo il primo passo di un lungo iter. Nella pratica, di solito, circa la metà delle richieste diventano poi effettivamente impianti rinnovabili, e il consumo elettrico attuale è un consumo destinato a salire se si farà la necessaria elettrificazione, quindi il consumo elettrico mangerà tutto quello che è il consumo energetico. Insomma, sono cifre da prendere un po' con le pinze e che naturalmente andranno a diminuire, questo rapporto 1 a 11. Dopodiché l'opposizione rimane, ha tante ragioni, c'è una forte opposizione di tipo paesaggistico, penso in realtà come Italia Nostra, che sono attivi in tutta Italia, ma in Sardegna hanno trovato particolare mordente. C'è un'opposizione di tipo redistributivo, permettimi di chiamarla in questo modo, se si dice ma come arrivano multinazionali dell'energia, installano e poi non rimane niente al territorio, non ci sono royalties, insomma non c'è la sensazione che il territorio poi diventi più ricco e più prospero grazie ai rinnovabili. E poi c'è il tema dell'esportazione, ecco, in una terra come la Sardegna con un forte indipendentismo si dice ma non è che questa energia serve solo al nord Italia. Questo è grosso modo lo stato dell'arte in questo momento.
Tra l'altro noi come Nostra, operando in Sardegna, tra l'altro nello sviluppo di diverse realtà di comunità energetiche, ci è capitato anche di operare in comuni dove conviveva una grande spinta sulle comunità energetiche e contemporaneamente una forte opposizione a impianti che evidentemente non avevano nulla a che fare con le comunità energetiche, che avevano appunto questo approccio molto, chiamiamolo così, estrattivista. Tornando alla proposta appunto della Presidente Alessandra Todde, che ancora non è legge, anche se mi sembra di capire che tutto lascia pensare che lo diventi presto, cosa prevede questa proposta e che impatti possiamo immaginare avrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
La proposta di Todde approvata dalla Giunta ma ancora non dal Consiglio, ma è probabile che il Consiglio sia ampiamente favorevole, prevede uno stop di massimo 18 mesi all'installazione di qualunque impianto rinnovabile che comporti occupazione di suolo, quindi il fotovoltaico a terra, quindi l'eolico a terra. Rimangono esclusi progetti per autoconsumo, per comunità energetiche, insomma pannelli solari sui tetti, scapannoni e questo genere di installazioni qua. Todde ha detto noi in realtà speriamo di non impiegare 18 mesi, che sarebbe un anno e mezzo, di impiegarne un po' meno, perché nel frattempo rifaremo il piano paesaggistico, rifaremo il piano delle aridone e insomma limiteremo i posti in cui in Sardegna si possono installare fonti rinnovabili. Cosa possiamo aspettarci dopo l'approvazione? La prima cosa è una battaglia legale. In passato tutte le moratorie regionali di questo tipo, di solito le ha fatte il centrodestra, in Sardegna le fa la sinistra, sono state bocciate. È perché il governo ha fatto ricorso e l'energia è preminentemente materia nazionale. Todde assicura di aver studiato tutto nei minimi dettagli e con eventuale ricorso lo vincono, ma questo è il primo tema, possiamo aspettarci una battaglia legale. La seconda cosa è, io credo, un momento in parte di confusione nel dibattito pubblico isolano, cioè fino ad ora dentro il mondo favorevole alla moratoria, che come vi ho detto è ampissimo, va davvero dalla Confindustria ai sindacati, dall'ecologismo al negazionismo di destra, un po' tutti sono d'accordo in Sardegna, convivono istanze molto diverse. C'è chi ad esempio dice ma io contro le paleoliche non ho nulla, però voglio che rimanga l'energia, rimanga sul territorio, che abbassi le bollette dei sardi. Questa posizione convive con chi dice no, le paleoliche non le voglio proprio perché sono brutte. Questa posizione nelle comunità rurali è molto sentita, e da lì fino alle, insomma, alle parti più estreme, a chi dice una serie di cose. Ecco, se davvero si bloccheranno le installazioni per un anno e mezzo, a quel punto non sarà banale per Todde trovare una quadra che accontenti questo mondo così variegato, che fino ad ora si è trovato tutto soltanto sul dire facciamo la moratoria. Se davvero bisognerà fare un passo oltre, io credo che anche il fronte pro moratoria dovrà iniziare un po' a interrogarsi su quale idea di transizione energetica per la Sardegna hanno, e probabilmente emergerà che di idee in campo ce ne sono tante.
Senti, se da un lato ci hai elencato una serie di preoccupazioni, e soprattutto alcune di queste sono più che comprensibili, Dall'altro è un po' un peccato che la Sardegna, che aveva la possibilità di diventare un laboratorio all'avanguardia nello sviluppo delle rinnovabili, degli accumuli anche, no? Diventare 100% rinnovabili magari prima di altri territori, di fatto sta decidendo più o meno consapevolmente di puntare sul gas naturale, perché nel momento in cui si rinuncerà nei prossimi anni al carbone, ritardando lo sviluppo delle rinnovabili, quello che succederà è che ci sarà uno sviluppo del gas naturale che, mi viene da dire, un po' fuori tempo massimo, no? Era una cosa molto anni 80, anni 90, poi appunto in Sardegna c'è stata fino a un certo punto per tutta una serie di motivi, arrivarci adesso non avrebbe molto senso. Allora, come siamo arrivati a questo paradosso di rinunciare a essere un laboratorio all'avanguardia e di prendere una strada che stanno iniziando ad abbandonare tutti gli altri, magari lentamente, ma stanno iniziando ad abbandonare? E qual è la tua valutazione su possibili sviluppi futuri?
Sicuramente qua c'è un insieme di fattori. Da un lato, evidentemente, il settore industriale del gas, la lobby del gas, per usare una definizione un po' abusata, è stata molto brava a tutelare i suoi interessi. Sardegna procede parallelamente alle rinnovabili un grande piano di metanizzazione sostanzialmente dimenticato. Non ne parla più nessuno, non lo critica più nessuno, destra, sinistra, sindacati, Confindustria concordano sul dire che in fondo il gas va bene a tutti. Dall'altra però c'è un evidente fallimento della governance della transizione, cioè la percezione diffusissima in Sardegna, e che io credo abbia delle solide basi nella realtà, è che questo processo di transizione non sia democratico, che nessuno sia mai venuto a chiedere ai sardi, ma insomma, voi questa transizione come la volete fare, dove la volete fare, eccetera eccetera. La concomitanza di questi fattori sta affossando, rallentando le rinnovabili e dando evidentemente un vantaggio competitivo al gas gigantesco. È sicuramente una situazione lose-lose per la Sardegna. È chiaro che un fallimento della moratoria non farebbe altro che congelare il dibattito su questi temi per anni, e mi permetto di dire, non assicurerebbe non solo un'equa transizione, quindi ad esempio una distribuzione dei profitti che sia giusta, una proprietà pubblica, eccetera eccetera, ma probabilmente non assicura nemmeno l'uscita dal fossile, perché appunto, non essendo un processo governato, non c'è nessuno che sta dicendo, siccome ci sono le paleoliche possiamo chiudere la Saras, grande impianto fossile vicino a Cagliari. Dall'altra, un'approvazione della moratoria appunto dà un vantaggio competitivo al gas notevole. Quando parlo di battaglia abbandonata non esagero, c'è un aneddoto che secondo me è utile raccontare. I comitati contrari all'eolico unitariamente avevano presentato una proposta di moratoria. In questa proposta di moratoria, fra le varie cose, era incluso un po' in fondo, un po' in basso, anche una moratoria sul gas. La TOD ha stralciato questa parte, ha lasciato la moratoria sulle rinnovabili, ma ha tolto quella sul gas e sul fossile, ma nessuno se ne è accorto, nemmeno il mondo dei comitati, che pure quella moratoria sul gas in teoria la proponeva, se ne sta lamentando granché. Questo dà l'idea di come la battaglia contro il fossile sia diventata veramente marginale in Sardegna, e questo è sicuramente un danno politico notevole. C'è un punto di rimente che secondo me è interessante dire, su cui mi permetto di fare una valutazione personale. Le motivazioni dentro il mondo che ha premuto per la moratoria e che è preoccupato per quella che in Sardegna viene chiamata speculazione energetica sono tante. Alcune, a proposito della proprietà di questi impianti, dei profitti, del commissario dell'energia, beh, io credo che sia compito del mondo ecologista dare risposta a queste preoccupazioni. Altre, di tipo, il termine migliore che scusare questo, paesaggistico, hanno come inevitabile conclusione il fermare la transizione. Se si dice la tecnologia in sé è dannosa perché è brutta, si vede, e inevitabilmente tu tanto un pannello solare quanto una paleolica la vedi, beh, questo tipo di argomentazione io credo vada in rotta di collisione con un qualunque tipo di transizione, anche con una transizione democratica, sociale, eccetera eccetera. Certo. La mia paura è che questo tipo di argomentazioni, le seconde stanno avendo la meglio sulle prime.
Grazie a Lorenzo Tecleme, ti leggiamo su Materia Rinnovabile e dove altro?
Manifesto, fanpage, valori.it e poi un po' in giro.
Grazie davvero, buona serata, ciao Lorenzo.
Grazie mille a te, ciao, buon lavoro.
Grazie ancora al nostro ospite, ed è arrivato il momento di ritrovare un amico della nostra trasmissione.
Un appuntamento oramai fisso, ogni mese quando esce il nuovo numero di Altra Economia chiediamo a Duccio Facchini di dirci che cosa c'è di interessante nel nuovo numero.
Buonasera, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Giusto Clima. Il numero di maggio di Altra Economia si intitola CPR fuori controllo ed è un'inchiesta che abbiamo dedicato ai centri di permanenza per il rimpatrio italiani. Ma per quanto riguarda i temi cari alla trasmissione, volevo segnalarvi l'intervista ad Adrienne Buller, che è ricercatrice presso il think tank inglese Commonwealth, che ha pubblicato in Italia, l'editore è Ad Editore, il libro Quanto vale una balena, nel quale ha analizzato i limiti delle strategie di decarbonizzazione affidate al libero mercato, laddove i risultati che producono poi lasciano intatti i sistemi di potere e le ingiustizie. Ed è secondo me un'analisi interessante su quello che lei chiama l'inganno del capitalismo verde, che poi non va a toccare le dinamiche reali e soprattutto il tema dell'abbandono dei combustibili fossili che conosciamo e conoscete molto bene. Recommon, con la quale abbiamo una collaborazione, una rubrica fissa sulla rivista, si occupa del disastroso trasferimento della nave gasiera di Piombino a Savona, la Golar Tundra, di cui peraltro Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, recentemente attinto da fatti giudiziari, risulta anche commissario dell'opera, ed è un utile punto della situazione fatto da Luca Manes. Segnalo, apparentemente distante ma in realtà, come anche spesso raccontato in trasmissione, centrale, il tema poi dei nostri consumi e delle scelte di consumo, anche ma non solo in campo alimentare. Segnalo i 30 anni che cadono nel 2024 dei gruppi di acquisto solidali, perché il primo fu aperto proprio a Fidenza in provincia di Parma. C'è un pezzo a cura di Massimo Acanfora, e segnalo infine l'intervista che Luca Martinelli ha realizzato a Carlos Moreno, che è professore all'Accademia Internazionale di Architettura, sul tema della città dei 15 minuti, che è anche il titolo di un saggio appena pubblicato in Italia. È un'intervista molto interessante che riguarda le soluzioni per la vita urbana e naturalmente l'idea anche di un policentrismo a basso impatto immersi nella crisi climatica, che naturalmente travolge, interroga e riguarda anche lo sviluppo urbano. Questo in estrema sintesi ciò di cui ci siamo occupati attinenti al Giusto Clima sul numero di maggio, e vi ringrazio per lo spazio e vi ricordo che Altra Economia la trovate in abbonamento sul sito altraeconomia.it o nelle botteghe del commercio equo e solidale. Grazie mille, ciao!
Neanche un minuto, caro Gianluca, per gli ultimi...
Ma in realtà volevo semplicemente ricordare che giovedì 16 maggio, è in programma Via Libera, che è questa grande mappatura della sosta irregolare. Questi pazzi di Sai Che Puoi hanno sviluppato addirittura una app che consentirà a oltre 500 gruppi che si sono formati e che si sono registrati di andare in giro per Milano e contare quante auto sono in sosta irregolare. C'è ancora tempo per iscriversi fino a venerdì 10 e poi appunto si farà questa cosa giovedì prossimo. E poi volevo solo rispondere a una domanda che è arrivata e magari ci prendiamo qualche secondo in più. C'è anche chi ha proposto di sequestrare la CO2 facendola precipitare e facendola diventare CaCO3, quindi carbonato di calcio, polverizzando calce in mare e ovviamente in una diluizione molto significativa in modo tale da non avere impatti, e tra questi che hanno proposto questa cosa c'è il nostro amico Stefano Caserini.
La linea va a Paolo Massari con Percorsi Perversi. Noi torniamo la settimana prossima. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.